Bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo le conferenze di San Massimiliano Maria Kolbe, edito da Casa Mariana Editrice nel 2014. Allora, ecco, siamo adesso alla conferenza numero 85 della radio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Ecco, sentiamo San Massimiliano, questo squarcio di Quaresima che ci rimane. Ecco, oggi. Ecco, siamo proprio all'ingresso della settimana santa. Dobbiamo sapere che cosa sta facendo Gesù, cosa vuole fare con noi. Ecco, è importante che prendiamo in mano la nostra vita, la consegniamo a Cristo, perché solo così possiamo essere salvati. Sapete, nel mondo c'è sempre qualche guerra o competizione. Sembrano parole di oggi. Basti pensare che. Ecco, San Massimiliano tiene questa conferenza il 19 maggio 37, quindi un anno prima dell'Anschluss, 2 anni prima dell'invasione della Polonia, e quindi la guerra è proprio imminente. Siamo proprio ai margini della guerra, già si vedevano venti di guerra in Europa, già si vedeva la potenza di Hitler che si espandeva, che si rafforzava da un punto di vista militare, si affinava. Anche con i soldi, purtroppo, delle banche occidentali, perché lo sostenevano. Insomma, la guerra non è stata solo di Hitler, è stata voluta proprio dalle potenze economiche e finanziarie internazionali, che l'hanno, insomma, promossa per i loro scopi, ovviamente. Scopo della depopolazione, della ricostruzione industriale, dei guadagni, ovviamente, degli investimenti. C'è sempre uno scopo economico alle guerre. Non c'è solo un motivo ideologico, tantomeno religioso, è quello della potenza, del guadagno economico, dell'espansione di alcune famiglie finanziarie che detengono la maggior parte della ricchezza dell'umanità. È sempre stato così. Quindi, insomma, questo è il motore. Ecco. Che spingermo, cioè il peccato praticamente, no? L'abominio, ecco, la mancanza di fede, l'avidità, ecco, l'essere attaccati alle cose, l'essere attaccati al proprio onore, al proprio disegno, ecco, di espansione. È quello che Gesù si sente dire dal demonio: se tu mi adorerai, tutto questo sarà tuo. Ecco. Chi adora il demonio poi. Un altro obiettivo che il guadagno del mondo, no? I soldi, il successo, il potere, no? Lo spadroneggiare sugli altri, farli schiavi, no? Ucciderli, avere il potere sulla vita altrui. Ecco un po' il fine un po' di chi adora il demonio, che purtroppo ancora oggi è il principe di questo mondo, fino a che non sarà sconfitto definitivamente dal Signore. Però noi dobbiamo essere del Signore, anche se siamo perseguitati, anche se siamo costretti a vivere nella povertà. Però siamo del Signore. Sapete, nel mondo c'è sempre qualche guerra o competizione. È inevitabile che avvengano scandali, è inevitabile che ci siano guerre, ha detto Gesù. Beh, del resto che hanno fatto la guerra a lui, l'hanno ucciso, e quindi è chiaro che ci saranno anche guerre. Tra popoli, guerre di oppressione, guerre di conquista. Quando se ne chiede il perché, tutti rispondono che è per il bene. Da qui sorge un'altra domanda: che cos'è il bene? Che cos'è il male? Ci sentiremo facilmente rispondere che il bene è ciò che è comodo e piacevole, oppure che il vero bene è la volontà del popolo. Vedete le democrazie come sono rischiose. La volontà del popolo. La volontà del popolo può essere facilmente manipolata. E sin dai tempi di Gesù era così. Il popolo fu interrogato da Pilato: chi volete che vi liberi, Barabba o Cristo? E il popolo risponde: Barabba, noi vogliamo Barabba. Uno svolon Barabba è un quadro di un famoso pittore impressionista francese. Un svolon Barabba. Noi vogliamo la democrazia, ecco, questa è la democrazia. No? Ecco. Facilmente si presenta un candidato che magari è un delinquente, però è candidato, la veste candida e viene eletto perché il popolo pensa che sia un bravo uomo, un santo uomo, no? E invece è un delinquente. Questa è la democrazia, purtroppo. Abbiamo scelto noi. Hitler, e qui fa l'esempio di Hitler, ce l'aveva sotto gli occhi, ma San Massimiliano, no, non si scherzi. Chi l'ha eletto Hitler? L'ha eletto i tedeschi. È diventato cancelliere legittimamente, secondo libere elezioni, ma tutti sapevano chi era. Sapevano che avrebbe sterminato popoli interi, avrebbe ucciso razze, insomma, fatto genocidio addirittura. Lo sapevano. Perché l'hanno eletto? È la democrazia, che dobbiamo fare. Hitler, per esempio, ha detto che è lui a decidere ciò che è bene e ciò che è male. Ho letto recentemente un testo molto interessante di un ebreo, ecco, un medico ebreo, che scrive proprio i medici nazisti. Fu una disamina molto interessante di come la medicina veniva portata avanti nel regime nazista. Nel regime nazista la medicina non era per la cura dei malati, no, era per la preservazione della razza. Quindi a questo serviva la medicina. Ma anche nei gulag sovietici c'era l'infermeria, c'erano i medici e curavano, lo dice Solženicyn nell'Arcipelago Gulag. Cosa curavano? Cioè, facilitavano la morte della gente. Apparentemente c'era questo servizio nei gulag, ma la gente moriva di più se andava all'infermeria, perché non ci voleva andare nessuno all'infermeria. Ma tutti stavano bene, almeno facevano finta di starci, no? Ecco. Perché lì si moriva subito. Allora, che serviva l'infermiera? Che servivano i medici? C'era un'altra funzione che non era quella di curare, ma quella di ammazzare. E un po', purtroppo oggi non si possono fare delle terribili applicazioni con il virus che è avvenuto, le cure sono state volutamente sbagliate, vigili attesa e paracetamolo, ma non si cura così il virus, no? Non si è mai curato, insomma, un coronavirus con questo tipo di cure. Allora perché sono state date queste cure? O perché negli ospedali c'è stata la ventilazione forzata che ha distrutto i polmoni delle persone, no? Invece di fare delle cure mediche adeguate, anche con farmaci da banco, no? Antivirali, adesso non mi ricordo bene, ma insomma. C'erano medici che si opponevano a queste cure così drastiche. No? E tanti sono stati uccisi negli ospedali, oppure sono stati lasciati morire senza ventilazione, addirittura senza cibo, no? Senza idratazione. Purtroppo alle volte mi è capitato in ospedale, gente che chiede, ho sete, e nessuno gli dà da bere. No? Ecco. Poi si muore, certo, senza bere. Magari gente che non può nutrirsi da sola perché non ha l'uso delle mani, è invalida, no? Si lascia così. Questi sono i medici, non lo so, ecco, francamente c'è da pensare un po', ecco, all'arte medica oggi, come viene realizzata. Quando se ne chiede il perché, tutti rispondono che è per il bene. Da qui sorge un'altra domanda. Che cos'è il bene e che cos'è il male? Ci sentiremo facilmente rispondere che il bene è ciò che è comodo e piacevole, oppure che il vero bene è la volontà del popolo. Ecco, Hitler presentava con dei documentari, no? Al gente, nelle sale cinematografiche, che tanti portatori di handicap erano un peso per il regime, perché bisognava spendere molti soldi per mantenerli. Quindi era una cosa pietosa è toglierli dalla società, no? Perché quei beni che servivano per mantenerli sarebbero usati per gli altri, per scopi superiori. E così tanti venivano soppressi, tanti down, no? Persone che avevano malformazioni, anche solo fisiche, no? E non problemi mentali. Perché quelli che avevano problemi mentali subito venivano eliminati, i bambini tutti venivano con una piccola iniezione. Dicevano che aveva avuto una crisi respiratoria, una crisi cardiaca, ed erano morti, ma queste erano state procurate però dai medicinali, no? Ecco la medicina hitleriana che ha un grande sviluppo anche oggi. Il male diventa bene e il bene diventa male. Il bene è il trionfo del regime, come oggi il regime liberale, il regime finanziario, ecco, il regime elitario di pochi ricchi, questo deve vivere e gli altri possono anche morire, anzi devono morire per il bene di pochi. Ecco qua un po' il regime del globalismo, ecco, dell'europeismo, l'Europa unita, no? Fino a che punto arriva la confusione di questi due termini? Ecco il perché di tutte le guerre. Ognuno è egoista, ecco anche la guerra che si fa. E si vuole distruggere l'unico Stato che ha una certa autonomia, no? Dal globalismo mondiale, no? Governato dalla NATO, ecco, dai paesi anglosassoni, dalla finanza, ecco, internazionale. Questo è giusto? Quando potrà esserci veramente l'accordo e la pace? Quando potrà esserci l'accordo e la pace? Quando ci sarà un fine comune, un unico fine, perché se ognuno ha se stesso come fine, allora cercherà di sottomettere gli altri a sé e non ci sarà mai pace. Prendiamo ad esempio una macchina. Quando è smontata non presenta nessuna uguaglianza, né comunista né socialista, perché le parti sono di diversa grandezza e di diversa forma. Ma quando le singole parti vengono messe insieme, creano un complesso armonioso e servono ad un unico fine, che la macchina funzioni bene. Affinché ci siano la pace, la libertà, l'uguaglianza e la fraternità, è necessario un fine comune. Questo fine non può essere né un popolo né uno Stato, perché gli Stati e i popoli sono tanti e neppure l'umanità, poiché essa pasta e cambia continuamente. Ecco, quindi i tanti pezzi non possono essere un unico fine, no? I pezzi devono essere messi insieme, secondo un unico scopo. E solo che l'unico scopo non c'è, perché diventa lo scopo di qualcuno, lo scopo di uno che ha interessi molto bassi, no? È anche un bene che questi che hanno interessi molto meschini alla fine si litigano tra di loro. Perché? Perché così si capisce che i loro fini sono meschini. Le varie correnti monopolistiche, ecco che si pestano i piedi gli uni con gli altri. Prima la Cina, Taiwan erano dei serbatoi per gli Stati Uniti, serbatoi di manodopera, di produzione di materie prime. Esportazione di semilavorati. Tutta l'industria americana si fondava su questo. Adesso no, perché c'è stato un concorso, ecco, di interesse. Quindi gli uni vogliono il bene proprio, gli altri vogliono il bene proprio e quindi non si mettono più d'accordo. Ecco la divisione, no? Che c'è. E si capisce che ognuno è egoista, come dice. Come dice San Massimiliano, e quindi questo modello di sviluppo fondato sull'egoismo, sull'interesse privato di alcune fazioni, non può reggere. Ci vuole un interesse comune. Affinché ci siano la pace, la libertà, l'uguaglianza e la fraternità, è necessario un fine comune. Questo fine non può essere né un popolo né uno Stato, perché gli Stati e i popoli sono tanti. Neppure l'umanità, poiché essa passa e cambia continuamente. Vedete, la presunzione, ecco l'impero romano, no? Di dominare il mondo. L'impero romano, sì, certamente era un impero fondato sul potere, molto classista, ecco. Le popolazioni venivano sottomesse con forza, con violenza, veniva estorto loro il tributo. Quindi si doveva mantenere l'impero centrale con il proprio lavoro. Però, insomma, i romani avevano raggiunto una certa medietas perché lasciavano liberi, per esempio, ecco, di vivere, no? Ecco, di organizzarsi dal punto di vista sociale e religioso, e i popoli stessi. Quindi, la struttura gerarchica di Israele non era mutata, perché c'era il re Erode, il governatore, per conto di Roma, ecco, c'aveva il suo consiglio. C'era il Sinedrio, che era il potere religioso, Roma non aveva toccato queste cose, che esigeva solo il tributo e la sottomissione. Basta. Beh, certo era già un bel peso, un bel fardello per la popolazione, però ecco, la furbizia romana, concedere qualcosa perché non ci sia una ribellione aperta. Se tu togli tutti i diritti, come è successo invece nelle moderne schiavitù, no? Esempio nelle schiavitù imposte dalla colonizzazione anglosassone o francese, no? O anche spagnolo, un po' di meno, ma insomma, i popoli erano veramente schiavi. Schiavi, cioè non avevano nessun diritto, ma i romani non facevano così, non facevano schiavi in maniera totale, no? Come hanno fatto invece questi regimi moderni. Proprio si è ritornati veramente a una condizione preromana, pre-civile, perché i romani sì, sottomettevano, ma avevano il diritto, no? C'era un diritto che regolava anche, ecco, diciamo, le relazioni con gli altri paesi sottomessi. Invece gli inglesi no, neanche i francesi, no? No. Tu sei schiavo e basta, no? Tu sei mia proprietà e basta, non hai diritto di vita se non te lo do io. Non hai diritto di commerciare, non hai diritto di lavorare, non hai diritto di niente, nulla, no? Sei nulla. E questo veramente, ecco, è un ritorno a una situazione barbarica, no? Ecco, veramente prima anche dell'epoca storica, ecco, dell'epoca del diritto, dell'epoca civile, ecco, sì, sono stati i moderni imperi coloniali, ecco, inglese, francese, olandese anche, sì, ecco, portoghese, ecco. Questi poi i popoli si sono ribellati in una maniera violenta, spaventosa, sanguinaria anche, no? Ecco, che non hanno accettato questa distruzione dell'uomo, ecco, da parte dei regimi moderni. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Ecco, è importante in questa settimana santa che capiamo perché Gesù è venuto nel mondo, perché ha sofferto tanto, ha dato il suo sangue per noi. Questo è il fine che deve unire tutta l'umanità. E lo dice anche San Massimiliano, c'è un unico fine. Ecco, c'è un unico fine, perché se ogni Stato c'ha il suo, ecco, la guerra ci sarà sempre. Se ogni governo, se ogni parte politica, ogni fazione, soprattutto poi economica più che politica, ecco, c'ha la sua, ecco, alla fine la distruzione sarà totale. Ecco, soprattutto oggi che le armi sono così affinate, così sofisticate, tanto che possono portare alla distruzione totale dell'umanità. Fino a quando tutti gli uomini e tutti i popoli non avranno Dio come fine, la pace sulla terra non ci sarà mai. Solamente quando il fine sarà Dio, esso sarà un fine unico per tutti. Egli è il Signore di tutti i popoli e di tutte le nazioni. Ecco, vedete, anche c'è questo ideale politico che purtroppo non risulta dalle grandi manovre internazionali. Forse nella società cristiana questo un po' c'era, no? Anche se pure lì c'erano tante contaminazioni, c'era tanto interesse, tanti sfruttavano l'idea e il nome di Dio per se stessi. Beh, basti pensare, insomma, a Carlo Magno, per quanto possa essere celebrato, sì, c'è anche la statua di San Carlo Magno in Vaticano, però, insomma, tante nefandezze le ha commesse anche lui. Beh, era un po' come Davide, eh? Ci vorrebbe veramente un re molto santo che guidasse il suo popolo con questa visione illuminata. Ci sono stati nel passato, santi anche canonizzati come Luigi IX, anche lui però un po' ha fatto le crociate, sì. Beh, certo era un sistema dell'epoca per espandere il regno di Dio, il regno della Chiesa, non tanto efficace poi. Che poi tante crociate sono state perse e quindi non hanno portato questa pace che si voleva, soprattutto nella terra di Gesù. San Massimiliano però guarda avanti: quando il fine sarà Dio, esso sarà un fine unico per tutti, cioè Gesù sarebbe il fine unico. Non è accettato, non è amato. Gli stessi cristiani sono divisi, gli stessi cristiani. Sembra che si fanno la guerra tra di loro. Pensiamo alla prima guerra mondiale. La prima guerra mondiale fu fatta tra nazioni cristiane, totalmente cristiane, cattoliche, no? Austria, Italia, Ungheria, Boemia. La Germania era un po' contaminata dal luteranesimo, però insomma, si poteva dire cristiana anch'essa, la Francia, Inghilterra, per i cristiani francesi, inglesi erano un po' contaminati, però insomma. Più o meno la religiosità era quella di Gesù, la Russia, beh, certo era ortodossa, però insomma non si discuteva la fede di quel paese fino al 1917 almeno. Eppure nel nome di Gesù si sono ammazzati proprio in maniera così sanguinosa che insomma, veramente sembrava che il cristianesimo non ci fosse mai stato in Europa, no? Nella prima guerra mondiale, non fosse mai esistito, invece doveva essere l'unico posto, insomma, dove aveva preso piede il Signore. No? Ecco. Noi combattiamo e combatteremo guerre diverse, ma che hanno un carattere sacro e allo stesso tempo anche un'importanza sociale e politica. Non perde di vista la politica, vedete, sembra che il religioso è disincarnato, non si occupa di problemi politici. Non si occupa di battaglie politiche, non va alle elezioni a votare, come è successo per il non expedit di Pio IX, no? Che non impedì ai cattolici di entrare in politica, non potevano votare, non potevano formare dei partiti che potessero partecipare al Parlamento italiano. E fu veramente quasi il 95% degli uomini e delle donne, no? Non votavano. Da chi era governata l'Italia? Dal 1860-61. fino al 1925, da un manipolo di persone che veramente, ma anche oggi purtroppo è così, sì, oggi vanno tutti a votare, però chi governa non è il popolo, ovviamente, no? Il popolo non è rappresentato per niente nelle elezioni, anzi, si scelgono per lo più governi tecnici, eletti dal presidente, oppure se non sono tecnici, però quelli che arrivano al governo, come è stato per quelli dei 5 Stelle, della Giorgia Meloni, no? E poi tutto il programma che avevano fatto è tutto contrario poi a quello che è il programma di governo, no? Quindi la gente l'ha votato per un programma, però loro hanno fatto esattamente il contrario, no? I 5 Stelle dicevano chiaramente che bisognava uscire dall'Europa, bisognava uscire dall'euro, no? Contro i vaccini, è tutto il contrario, hanno fatto al governo. Quindi, i motivi per cui sono stati votati sono stati completamente traditi, no? Ecco, dai governanti che poi sono saliti a potere, no? Quindi la rappresentanza democratica non è esistita per niente, no? In questi partiti. Proprio nulla, anche la Giorgia Meloni lo stesso. Ricordo uno spot in cui diceva il 50% della benzina paghiamo di accise, no? Dobbiamo abolire le accise della benzina, invece le ha incrementate quando è arrivata al governo. Ma meschinità, no? Della politica. La politica non è mai democratica, mai. È sempre esercizio del potere finanziario. E quindi contro questo mostro. Contro questo mostro si scaglia San Massimiliano. Ecco, noi combattiamo una battaglia che non ha un carattere politico, però ha un'importanza sociale e politica. Cioè, no, non la politica come la intendono oggi i politici, no? Cioè spartizione delle sedie, spartizione dei posti di potere. No, politica nel senso che Cristo governa il mondo. E dovrà governare il mondo per sempre. Questo è il fine ultimo, no? Poi attraverso le vicende strane, anche drammatiche, ecco, della storia, questo si realizzerà. Però noi dobbiamo dire questo al mondo e viverlo anche in noi stessi, nelle nostre comunità. Se non si farà così, tutti si inganneranno e si faranno del male a vicenda. Gesù lo dice nel Vangelo, capitolo 8 di Giovanni, quello è proprio il più importante di tutti i capitoli del Vangelo, secondo me, non più della passione, della risurrezione. Gesù dice: ma io se dicessi che non sono Dio, che non conosco il Padre, direi una menzogna, perché io lo conosco. E sarei come voi siete dei menzogneri, dite che conoscete Dio ma non lo conoscete, voi dite il falso. Veramente. Mette a nudo proprio, le pretese religiose, spirituali, culturali, politiche. Ma Dio è Dio. Se Dio è Dio, è Lui che governa. Certo, se è una cosa, una finzione, è una cosa così sentimentale. Vabbè, per te governa, per me no, io non ci credo in Dio. Ma se Dio è vero, è la realtà oggettiva delle cose, il principio primo, il fine ultimo, è Lui il capo, non siamo noi. E chi governa è lui. Ecco, allora, San Massimiliano dice, guardate che questo lo dobbiamo dire, eh? Anche se voi non ci credete, beh, noi dobbiamo essere aderenti alla realtà. Se non si farà così, tutti si ingranneranno, saranno nella falsità, Gesù lo dice, no? E sarei un menzognero come voi, siete menzogneri, perché dite di conoscere Dio, cioè di conoscere la realtà, il principio e il fine di tutte le cose, invece non sapete nulla, sapete solo qualche cosina che accade, insomma, ecco. Nel frammezzo, nell'intermezzo della storia, i processi, diciamo così, biologici, i processi chimici sono importanti, cioè, però non sono il fine, no? Ecco, della vita. Anche se all'esterno si diranno belle e dolci parole, ah, io ti amo, siamo per il progresso dei popoli, popolorum progressio, eh sì, progresso, che significa progresso? Che ognuno ha più soldi, che uno è più ricco, che uno è più egoista degli altri, insomma, su via. Invece se diciamo che il progresso è conoscere Dio, sottomettersi a Dio, fare la volontà di Dio, umiliarsi sotto la potente mano di Dio, e amare ciò che Dio vuole, ecco allora, questo è il progresso. E noi cosa abbiamo fatto in questo senso? Possiamo dire di non saperlo, perché gli effetti della preghiera sono sconosciuti. Ma quante migliaia di anime ripetono ogni giorno le giaculatorie? O Maria concepita senza peccato? Non è poco, perché nessuna preghiera rimane senza effetto. Molte migliaia di anime ripetono ogni giorno questa giaculatoria. Quella, ecco, che vince secondo lui il potere dei massoni, eh? Perché lui l'ha modificata un po'. Questa preghiera è stata insegnata dalla Madonna, Santa Caterina Labore, a Rudubac. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo. Poi San Massimiliano aggiunse, per quanti a te non ricorrono, e soprattutto per i massoni, lui scrisse, no? Poi noi l'abbiamo cambiata per i nemici della Santa Chiesa, ma i nemici sono principalmente loro, oggi almeno. Prima erano gli imperatori romani, poi sono venuti i musulmani, poi sono venuti, non so, i barbari, ecco. Poi sono venuti, anzi, prima i barbari, poi i musulmani, ecco, poi non so, adesso ci sono i razionalisti massonici, liberal massonici, fondati nel 1717, ma già presenti prima in tante organizzazioni esoteriche, ecco, anche al tempo del 1500, della rinascita, del rinascimento, già un termine, sembra che prima era morta la società, ma invece era più viva prima del rinascimento, perché apparteneva di più a Dio. Ecco, il Rinascimento, ci distacchiamo da Dio, ci distacchiamo dalla Chiesa, ci distacchiamo dalla Bibbia, dalle divine lettere, solo le umane lettere dobbiamo seguire. Sì, beh, si vede un po' il risultato, no? Ecco. Quindi dunque, cosa abbiamo fatto noi, dice San Massimiliano? Attraverso la corrispondenza dell'amministrazione, mediante la propaganda e dal contatto diretto con i lettori, si vengono a sapere tante cose. Si vede che l'effetto c'è perché non ci lasciano in pace. Anche esternamente ci sono grandi effetti. 5 milioni di copie del Cavaliere non sarebbero ancora troppe. La carta non si decompone, perciò questo bacillo vive felice e agisce ogni volta che uno lo tocca. Vi ho raccontato che una volta un signore mi ha scritto di essersi convertito trovando tra i libri della moglie vecchi numeri del Cavaliere. Un proverbio dice che una goccia d'acqua scava la pietra, non con la forza, ma per il fatto che cade. Gli effetti li conosceremo nell'altro mondo. La verità è che non siamo noi a fare qualcosa, ma la grazia di Dio. Quanto più saremo umili e consacrati all'Immacolata, tanto più gli effetti saranno grandi. Beh, ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra trasmissione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna, che la Madonna ci porta a Gesù, che è l'unico senso un po' della nostra vita. Era convinto di questo San Massimiliano e voleva fare tutto per la Madonna, perché la Madonna ci aiutasse ad amare, a servire degnamente il Signore. 5 milioni di copie del Cavaliere, dice San Massimiliano, non sarebbero ancora troppe. Non sono troppe. Beh, la Polonia è un paese grandissimo, ci sono milioni e milioni di abitanti, 5 milioni, ci sono pochi, per raggiungere tutti i polacchi. La carta non si decompone, perciò questo bacillo vive felice e agisce ogni volta che uno lo tocca, il bacillo dell'Immacolata. Sembra un virus, no? Sembra qualcosa di cattivo, invece qualcosa di buono che ti contagia, ti trasforma dal di dentro. Vi ho già raccontato che una volta un signore mi ha scritto di essersi convertito trovando tra i libri della moglie vecchi numeri del Cavaliere. Un proverbio dice che una goccia d'acqua scava la pietra, non con la forza, ma per il fatto che cade. Gli effetti li conosceremo nell'altro mondo. La verità è che non siamo noi a fare qualcosa, ma la grazia di Dio. Quanto più saremo umili e consacrati all'Immacolata, tanto più gli effetti saranno grandi. Ecco, tanto più, ecco, l'Immacolata prenderà possesso di noi, tanto più, ecco, quello che faremo sarà grande. Quando da Grodno venne a Nepokalanov, non c'era neppure un frate professo. C'erano solo novizi. Adesso i professi sono tanti, non tutti sono professi solenni, ma dopo la professione semplice gli sono più vicino che da novizi. Siamo ormai abbandonati tutti in lui e quindi non dobbiamo pensare, ecco, a quello che potrà avvenire. Ci penserà Gesù. Il novizio deve passare la prova della vita religiosa e della salute. Noi invece non abbiamo più bisogno di pensare esageratamente ad essa. Bisogna fare in modo di non perderla, perché Dio vuole che siamo sani. D'altra parte, però, non dobbiamo tenerci neppure troppo, perché la nostra salute appartiene a Dio. Abbiamo consacrato tutto a Dio, quindi tutto ciò che facciamo è opera di Dio. È di Dio. Ecco, allora il Signore ci potrà chiedere qualsiasi cosa. In certi compiti particolari che potrebbero nuocere adesso, cercheremo di mettere i professi. I compiti di più grande responsabilità, i compiti di più grande sacrificio, i compiti in cui appunto ci sarà bisogno di un'offerta veramente generosa di se stessi. Ricordo una parrocchia che era situata all'inizio del Novecento, nella zona, ecco, del Basso Lazio, dove c'era la malaria, e lì venivano mandati solo sacerdoti volontari, no? Che sapevano di andare incontro alla malaria e quindi la morte lì, veramente sacerdoti eroici che stavano un anno o poco più, poi morivano e poi ne veniva subito un altro. Veramente era eroico. Perché si andava lì? Dice, ma lì c'è la malaria, si muore. Però c'erano le anime. La gente ci abitava, moriva anche la gente, certo, lavorava, soffriva, generava. Certo, se i sacerdoti morivano con tanta frequenza, figuriamoci pure la gente, sarà morta di queste malattie che un tempo non si curavano, no? Non c'erano medicine per curarlo, poi non c'erano neanche le situazioni igieniche opportune, ecco, non c'era la bonifica di questi terreni, così acquitrinosi. Per ovviare a una situazione così difficile, però c'erano le anime. Per queste anime si poteva morire, si doveva morire, per portare la salvezza eterna, il Vangelo, i sacramenti, no? E la gente accettava, i sacerdoti, i santi accettavano di morire pur di compiere questo servizio, questo ministero veramente eroico, veramente eroico per la salvezza degli uomini. Sull'altare dell'amore bisogna deporre tutto, solo che bisogna farlo in modo che bruci lentamente. Ci può essere l'offerta totale e completa. Se a qualcuno capitasse di dover pagare con la propria vita per la causa dell'Immacolata, noi potremmo solamente invidiarlo. Se uno perde la vita per l'Immacolata, è santo. Allora ha raggiunto il suo scopo. Non è il benessere fisico, non è il benessere materiale lo scopo della vita, perché sì, puoi, vabbè, salvare la tua vita, barcamenare, stai, insomma, un po' sulla cresta dell'onda, cerchi di farti amici anche tra quelli malvagi, perché ti diano qualche sollievo, no? Però si perde la propria anima. Chi guadagnerà se stesso tutta la propria vita, poi perderà quello che ha guadagnato. Invece se uno per Gesù lavora, no? Solo per lui, per la sua gloria, e allora, ecco, guadagnerà la propria vita. Qui possiamo lavorare solo con una mano, mentre dopo la morte lavoreremo con tutte e due. Dobbiamo ricordarci che sull'altare del sacrificio dobbiamo deporre l'anima e il corpo. Approfittiamo del tempo che abbiamo perché si vive una volta sola, non due. Ma ciò deve essere fatto con prudenza, non troppo rapidamente. La salute non è proprietà nostra, pensiero dell'Immacolata, perciò la dobbiamo adoperare con prudenza allo scopo di operare quanto più è possibile per la sua causa. Noi lo sappiamo che il bene è la volontà di Dio e dobbiamo conquistare tutto il mondo per affrettare l'avvento di questo bene. Permettiamo all'Immacolata di operare in noi e attraverso di noi e faremo il massimo. Permettiamo all'Immacolata di fare quello che ella vuole. E allora veramente, ecco, il fine si realizzerà anche durante questa settimana santa. Mettiamo a scendere le mani di Maria, facciamo ciò che sappiamo, ciò che è giusto, e esercitiamoci nelle varie funzioni della settimana santa. Facciamole con devozione, esercizi di penitenza, di digiuno, no? L'astinenza dalle carni, ecco, soprattutto il venerdì santo, che è il giorno comandato dal Signore, dalla Chiesa, ecco, per una certa penitenza, partecipare alla croce del Signore. E così giungere con frutto alla Pasqua. Con frutto alla Pasqua. Bene, ecco, diffondiamo l'Immacolata anche noi. L'amore all'Immacolata ci porta a Gesù, l'amore all'Immacolata facilita, ecco, la comunione con Cristo, l'amore all'Immacolata ci fa odiare il peccato, ci fa amare la vita eterna, ci fa amare tutto quello che è di Gesù, tutto ciò che viene da Gesù, che viene da Cristo. Per il bene nostro e il bene delle anime che ci sono affidate. Bene, cari fratelli, Santa Settimana Santa, viviamo benissimo, viviamo con profitto questo, ecco, questo tempo di passione. E comincia stasera la celebrazione della passione, la Domenica delle Palme, ecco la domenica dove Gesù immola se stesso, ecco questo sacrificio che poi sarà perpetuato nell'Eucarestia, questa offerta volontaria che egli ha voluto realizzare nella croce per giungere alla risurrezione. Sia lodato Gesù Cristo, sia lodata la Santissima Immacolata. Porta di salvezza, porta del cielo, porta d'amore a Cristo. Ecco, seguiamo per avere i frutti della redenzione. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio.